per le sue attività politiche in seno al movimento dell'autonomia operaia.
Bene Gianfranco, benvenuto, ci senti?
Buongiorno, buongiorno Giorgio.
Sì, buongiorno, ci fa molto piacere averti ospite qui a Radio Onda Rossa, proprio per la tua conoscenza e competenza in materia di virus e vaccini. Quindi io inizierei questa chiacchierata, chiamiamola così, invitandoti, se me lo consenti, a usare una terminologia il più possibile accessibile, diciamo così, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, e comunque non ti preoccupare poi più di tanto, perché semmai la compagna che è con me in studio e io stesso cercheremo magari di intervenire e chiederti delle specificazioni. Detto questo, come cominciamo? Io direi, insomma, di prendere spunto da una notizia, interrogativo, insinuazione, non so come definirla, che ogni tanto, anzi che circola sicuramente, ogni tanto riemerge con qualche punta di maggiore intensità, ed è quella che riguarda questo virus, e cioè è possibile che questo virus sia stato prodotto in laboratorio? Questa è la domanda, no? E se così non è, per quale motivo, insomma, si può dire che ciò non è avvenuto, che questo virus non è stato prodotto in laboratorio?
Ecco Giorgio, comincio per dire che ogni volta c'è stata una pandemia si sono sparse voci di possibili liberazioni, diciamo, di virus ricombinanti, di chimere da laboratori che hanno provocato questo. E visto che io ho lavorato per 20 anni sull'HIV, ricordo bene che per esempio nell'HIV ci fu addirittura un giornalista che pubblicò un libro, Il Fiume, in cui con un'analisi peraltro più seria di quelle che ascolto in questi giorni, indicava che l'HIV sarebbe venuto da una campagna di vaccinazione in Africa, perché erano state usate per fare il vaccino delle cellule di scimmia, e si sa che l'HIV viene dalle scimmie. Ora, per contraddire e provare la falsità di questa affermazione, molti laboratori sono stati costretti a scongelare dei campioni di quel vaccino di quegli anni, erano gli anni 60 se non mi sbaglio, e dimostrare che non c'era assolutamente nessuna presenza del virus HIV, anzi non erano neanche le cellule di scimmie che possono essere portatori di questo virus. Pensate voi quante energie e quanto denaro è stato tolto alla scienza, alla ricerca, quella vera. Ora, per quanto riguarda la pandemia attuale, bisogna ricordare che il SARS-CoV-2, che è il nome barbaro di questo nuovo virus, incominciato alla fine del 2019, questa pandemia è stata preceduta da due altre epidemie da coronavirus. La prima del 2003, SARS, da sindrome respiratoria acuta severa, e la seconda, un virus isolato nel 2012, il MERS, perché è una sindrome respiratoria del Medio Oriente. Ora, la prima deriva sicuramente da un pipistrello, è un coronavirus di un pipistrello, e è stata probabilmente trasmessa all'uomo da un altro animale selvatico, il furetto. Per la seconda, invece, sempre il virus primario, diciamo l'ospite primario, sarebbe un pipistrello, ma all'uomo è stata trasmessa, e questo con sicurezza lo si sa, dal cammello, dal dromedario. Infatti il MERS è stato trovato nei cammelli, e sono stati trovati anticorpi nei cammelli, è stato anche mostrato alcuni casi di trasmissione diretta del cammello al suo proprietario. Ora, per il nuovo SARS, SARS-CoV-2, ci sono ormai più di 200 sequenze del virus fatte in tutto il mondo. Da queste sequenze si può dedurre che il virus deriva dal pipistrello, perché un pipistrello cinese è infettato, senza sintomi probabilmente, da un virus che ha 96% di somiglianza con quello umano. Per analogia con le altre epidemie, si pensa che sia stato trasferito l'uomo non direttamente dal pipistrello, ma da un altro animale selvatico che avrebbe un virus più diciamo capace di saltare sull'uomo, che è il pangolino. Il pangolino, che è un animale che era venduto, un animale protetto d'altra parte, portato in contrabbando nei mercati asiatici e venduto nei vari mercati. Ora, dalle sequenze del virus si può assolutamente sapere che non è una chimera. I biologisti molecolari sanno riconoscere delle chimere, cioè dei virus fabbricati dall'uomo mettendo una sequenza di un virus nella sequenza di un altro virus. Non è il caso, quindi è assolutamente sicuro che questo virus non è uscito dal laboratorio.
Ecco, questo perché giustamente tu l'hai chiamato, perché così si chiamano chimera, quindi con chimera si identificano i virus concepiti in laboratorio e trattati in laboratorio, quindi questo è escluso che sia di questo tipo. In particolare cito, e quindi perdonami le citazioni giornalistiche, comunque c'erano stati, per la verità, negli ultimi giorni delle precisazioni di diversi ricercatori un po' in alcune parti del mondo che lo escludevano, dicendo che il meccanismo di aggancio, perdona, ripeto, l'improprietà di linguaggio del virus, erano tali per cui perfettamente combacianti con l'ospite, tali per cui era impossibile riprodurre il laboratorio. Questo diciamo, nella mia grettezza di esposizione, lo confermi come...
Esatto. Guarda, l'evoluzione di virus è una cosa che è molto rapida, che la natura sa fare molto bene, però la fa a piccoli passi. Le chimere sono invece grossi passi fatti giusto appunto dall'uomo, cioè si inserisce in una sequenza virale un altro pezzo di un altro virus per farne delle sperimentazioni che in genere sono utili d'altra parte a capire come funziona il virus e come si può combatterlo. Nel caso del Covid-19, del virus che il SARS-CoV-2, queste grosse inserzioni non ci sono, non è un virus di laboratorio.
E questo per altri aspetti conferma una cosa, non so se posso dirlo, e cioè che per quanto la scienza si sforzi di imitare e rincorrere la natura, non è ancora arrivata a quel livello di perfezionamento che la natura, magari più lentamente ma con più precisione, riesce a realizzare.
Sai, la natura ha a sua disposizione un enorme numero di possibilità che non abbiamo certo nei laboratori, quindi va avanti per la legge del caso e mette insieme moltissime combinazioni e poi ne prescelge quelle che funzionano meglio.
Certo, quindi ha una a disposizione una banca dati, se possiamo dire, un campo di sperimentazione enormemente più
ampio. Esatto.
E questo da un lato ci conforta, dall'altro ci dovrebbe far riflettere che ancora abbiamo molto da imparare, probabilmente. Detto questo, e sempre però su questa tipologia di notizie che allarmano sicuramente e che da un lato e dall'altro distolgono l'attenzione dai problemi più concreti e più specifici. Si diffondono anche qui diciamo come propedeutico all'argomento vaccini, perché poi con te speriamo di trattare anche questo aspetto, notizie per cui si giudica l'attuale contagio come più incidente, per esempio, nelle persone che hanno fatto o che si sono sottoposte ripetutamente a vaccini antinfluenzali. Addirittura qui si chiamano in causa, ho letto, dei virus ancestrali. Questo sarebbe un virus ancestrale che io te la riferisco così come l'ho letta, non saprei proprio che cosa vuol dire.
Beh, strana domanda, perché non, evidentemente ci sono delle cose che circolano in Italia che non ho ancora sentito, ne ho sentite di parecchie. Allora, diciamo che il SARS-CoV-2, allora, che ci sono, che è un coronavirus, allora, dopo, se mi permetti, spiegherò un po' come funziona l'infezione, perché mi pare è una cosa che non è mai trattata ed è una cosa importante sapere come il virus entra nella cellula e come fa l'infezione, ma per il momento rispondo già alla tua domanda. A mia conoscenza non c'è nessuna influenza dei vaccini pregressi sulla sensibilità all'infezione da SARS-CoV-2. I coronavirus sono presenti, certo, nell'uomo. Devi sapere che i coronavirus sono un'enorme famiglia, ce ne sono quattro, a mia conoscenza, che circolano nell'ambiente umano e che provocano dei piccoli raffreddori o delle piccole o sono asintomatici o provocano delle malattie molto 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 lievi. Questi quattro coronavirus non hanno niente a che fare con il SARS-CoV-2. Il SARS-CoV-2 è un nuovo virus e, in quanto un nuovo virus, si è adattato all'uomo e adesso incomincia a fare il suo cammino, che inizialmente, come in tutte le nuove malattie, è un cammino disastroso. Pensa anche all'HIV che ha provocato dei milioni e dei milioni di morti.
Ecco, hai citato l'HIV, approfitto per chiederti, vista la tua lunga esperienza proprio sull'HIV, e non parlo di pericolosità perché sarebbero termini generici, ma puoi fare in qualche modo un confronto per far capire proprio da un lato le differenze, dall'altro anche li chiamo pericoli, insomma, quindi di non sottovalutare questo virus che apparentemente non fa così paura come a suo tempo faceva l'HIV, ma poi insomma i risultati mostrano qualcosa di diverso.
Allora, sono tutti e due virus a ARN, acido ribossido nucleico, che è il loro materiale genetico, cioè è il codice che permette poi di riprodursi al virus. Però hanno l'HIV e il SARS due strategie, diciamo due meccanismi, non direi strategie perché è un po' un termine antropomorfico. Antropocentrico, diciamo, ma hanno comunque due meccanismi diversi di riproduzione. Vorrei precisare una cosa per chi pensa che i virus possono essere utili all'uomo. Vorrei precisare una cosa: il virus ha una sola esigenza, quella di riprodursi. Non gliene frega niente se fa una malattia o non fa una malattia. Quello che gli importa è di potersi riprodurre il più velocemente e di poter quindi passare da un ospite all'altro prima di estinguersi. Per esempio, Ebola è un virus estremamente acuto. Attacca l'uomo, estremamente mortale, provoca una mortalità terrificante, quindi se non fosse estremamente contagioso ucciderebbe l'ospite e non riuscirebbe a saltare da un altro. Il SARS è meno mortale dell'Ebola, però anche lui dà una malattia acuta. Cosa vuol dire? Vuol dire che un individuo infettato da SARS, non solo lo SARS-CoV-2, ma anche il SARS, il primo SARS, quello che dava sempre una polmonite gravissima, dopo una persona infettata o muore, ma purtroppo, oppure riesce a sviluppare una difesa immunitaria che elimina il virus. Quindi il virus comunque in un paio di settimane è in ogni caso eliminato o dalla morte della persona o dalla risposta immunitaria. Quindi deve potersi propagare abbastanza rapidamente, e infatti il SARS è molto contagioso, come ormai tutti sanno perché c'è scritto in tutti i giornali. Quello che potremmo chiamare l'indice di contagiosità è 2,5, cioè una persona infettata ne infetta altri 2,5. Per l'HIV invece la strategia è completamente diversa, opposta direi. L'HIV è un virus relativamente poco contagioso. Bisogna sapere che, per esempio, rapporti sessuali eterosessuali ce n'è circa 1 in 1000 che permette il contagio. Ma il virus, quando infetta una persona, si integra nelle sue cellule, cioè diventa parte del suo genoma, e quindi è inestinguibile. Bisognerebbe distruggere tutte le cellule infettate, cosa che non è possibile per eliminare il virus. Quindi il virus determina una malattia lunga che dura anni, prima della triterapia comunque durava 3-5 anni, adesso per fortuna con la triterapia, o che adesso quadriterapia, con le nuove terapie, di fatto una persona può vivere praticamente una vita quasi della lunghezza normale. Quindi il virus in tutti questi anni ha il tempo di passare a un'altra persona, a altre persone, anche se non è molto 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 contagioso. Per l'HIV, se uno si protegge, riesce a evitare il contagio, si protegge per esempio i rapporti sessuali. Per il SARS è un po' più difficile, perché il SARS passa rapidamente attraverso le vie respiratorie superiori, e quindi attraverso, e poi potremo parlare del modo di contagio, attraverso le gocciole di saliva, gli aerosol e così via. È stato chiaro?
Chiarissimo, no, prenditi pure il tempo che richiedi necessario, non ti preoccupare da questo punto di vista. No, è importante queste ultime precisazioni, perché te lo dico, i giornali di oggi, proprio prima facevamo la rassegna stampa e li commentavamo, è resuscitata improvvisamente questa storia assolutamente mal proposta all'opinione pubblica, che il virus è nell'aria, e per cui è terrorizzante, perché se non lo spieghi, le persone che escono di casa immaginano, perché sai, l'aria è immediatamente identificabile con un ambiente esterno più che con quello interno, quindi chiuso, quindi l'aperto, si immagina che questo virus ormai aleggi dappertutto, insomma, no? E no, così no, non detto, è, guarda, appunto, ecco, se puoi dire qualcosa è importante.
Ho capito che di cosa parli, di fatto ci sono state esperienze fatte da medici, da ricercatori che hanno praticamente immesso delle importanti quantità di virus in un ambiente chiuso, e hanno dimostrato che trovano tracce di virus anche dopo per varie ore. Ora bisogna capire che sono sperimentazioni un po' estreme, e che il virus, poi ne torneremo su questo, il virus si trasmette essenzialmente nei contatti tra persone, e quindi nella inalazione di goccioline, di secrezioni emesse da un'altra persona, oppure effettivamente dalle mani che toccano, quando ci si dà la mano, se una persona si è soffiata il naso e ha il virus, è molto probabile che in questa stretta di mano ti possa effettivamente passare del materiale contaminato. Tu ti metti le mani negli occhi e quindi ti infetti. Il virus non circola libero nell'aria, anche se è vero che può rimanere su delle superfici, soprattutto lisce, per varie ore. Ora anche questo bisogna relativizzarlo, Cioè è vero che se tu metti la mano laddove ha sputato qualcuno, il rischio c'è,
certo,
che qualcuno infetti. Però il virus si inattiva abbastanza rapidamente e quindi il rischio è veramente, veramente relativo. Bisogna prendere tutte queste notizie con un minimo di razionalità, con un minimo di buon senso, cioè il pericolo c'è, il virus è molto contagioso, questo lo ripeto, però voglio dire che non si trova, per esempio, non si trova qui in campagna dove sono io in questo momento.
Sì, e neanche nei parchi cittadini, no? Perché
neanche nei parchi, però ecco, io vorrei dire una cosa, perché ho avuto qualche ritorno dell'intervista che ho pubblicato pochi giorni fa, che non mi pare corretto. Il fatto di parchi, per esempio, è bene che la gente possa passeggiare nei parchi, però se per esempio quattro amici vanno a fare il footing insieme, vanno a correre insieme e poi ansimanti si parlano e uno infettato, il rischio c'è.
Certo. Cioè, sì, di nuovo, diciamo, va riproposto per quanto riguarda il contagio, la prossimità delle persone, no? Credo, cioè la vicinanza in ambienti aperti, mentre è molto più grave negli ambienti chiusi, quindi la grossa separazione tra modalità in ambiente aperto e modalità in ambiente chiuso è perché in ambiente chiuso si concentra, quindi il discorso dell'aria è più significativo.
Certo.
Appunto, perché sai, oggi ti dicevo i titoli, quando titoli su un quotidiano il virus è nell'aria, non è che fai una buona opera di, non dico di tranquillizzazione, ma neanche di informazione. E, detto questo, prima hai fatto un cenno alle risposte immunitarie e qui credo possiamo, se sei d'accordo, introdurre l'altra parte importante del discorso, che riguarda sicuramente i vaccini. Ma prima di questo volevo anche chiederti, sempre rispetto all'attualità dell'informazione, in questi giorni si parla molto di questi test sierologici. Allora, se ci puoi dire qualcosa e poi ovviamente parlare dei vaccini.
Test sierologici, hai detto, vero?
Test sierologici, sì, stanno dicendo che adesso qui in Italia si faranno a tappeto, ma non è chiara la finalità di questi test sierologici. Parlano, lo fanno intendere come comunque difesa immunitaria in qualche modo, che è coadiuvante, e non saprei dire di più, ecco.
No, aspetta, qui in realtà mi hai... Hai messo un sacco di domande nello stesso tempo, cerco. Io prima,
ecco,
però,
metti ordine, perché io sono disordinato.
No, io prima, Giorgio, prima di risponderti sui test serologici, vorrei parlare un po' di come infetta il virus, perché si può anche capire da questo qual è la risposta immunitaria, e da questo, a questo punto, posso entrare su test serologici e così via.
Benissimo.
Allora, già il virus, il coronavirus in particolare, che cos'è? Di fatto è una sfera microscopica di circa 125 millesimi di millimetro, quindi visibile solo al microscopio elettronico, che è rivestita da lipidi, cioè da grassi. Nei grassi sono infilate delle proteine, tra cui la proteina S, che vuol dire spike, che vuol dire punta, e la proteina S è quella, tra l'altro, che dà la forma di corona al virus, è per quello che si chiama coronavirus, perché al microscopio elettronico sembra proprio una, cioè tutte quante queste questi bastoncini che gli escono e sembrano le punte di una corona. Ora, la proteina S permette al virus di attaccarsi alla cellula bersaglio, in particolare le cellule alveolari, un po' come un velcro, perché questa proteina è molto glicosilata, c'è molti zuccheri sopra, e proprio come un velcro si attacca alla cellula, e poi è capace in una seconda fase di permettere l'ingresso del virus nella cellula. Appena il virus entra nella cellula, si mette a riprodursi. il suo ARN, come dicevo, il suo codice genetico, si mette a riprodursi, fa proteine e fa nuovi genomi virali. Allora bisogna ricordarsi, bisogna sapere che le cellule hanno dei meccanismi molto sofisticati, e parecchi meccanismi, dei meccanismi d'allarme, dei segnali d'allarme. Praticamente quando un virus entra, questi meccanismi sono capaci di riconoscere i suoi componenti, in particolare l'ARN, dare un segnale di pericolo alla cellula stessa e mettere in moto una serie di meccanismi di difesa, difesa innata si chiama, basati essenzialmente sull'interferon, che determinano uno stato antivirale, cioè uno stato di difesa contro il virus che blocca o diminuisce l'infezione nelle prime fasi. Il coronavirus, in particolare il SARS-CoV-2, appena entrato nella cellula fabbrica una serie di piccole molecole che vanno a interferire o a bloccare tutta la via dell'interferon, sia i segnali di allarme sia quella di produzione dell'interferon. Questo potrebbe spiegare perché c'è una lunga fase asintomatica, perché praticamente il virus può diffondersi senza avvertire l'organismo, senza che l'organismo abbia una reazione. La reazione è quella della febbre, poi è quella della tosse, e sono reazioni che tentano di sbarazzarsi del virus. Quindi il virus è inizialmente silenzioso, e questo potrebbe spiegare la lunga fase asintomatica. In seguito o la risposta immunitaria secondaria acquisita, cioè gli anticorpi e cellule immunitarie, si mettono in moto e il paziente riesce a guarire, oppure invece succede quello che succede nei casi più gravi, c'è una cattiva regolazione del sistema immunitario, c'è una tempesta di citochine infiammatorie, c'è un'invasione di cellule nel polmone, c'è una polmonite che può essere mortale. Allora, il fatto che le persone che guariscono hanno degli anticorpi che si chiamano neutralizzanti, cioè che bloccano l'infezione del virus in vitro, permette di pensare che effettivamente si possono costruire questo tipo di difese. Prima di parlare dei vaccini parlo appunto della famosa serologia, i test serologici. Test serologici cosa sono? Sono cose che si usano ormai in termini, sono ormai banali, costano poco. I test serologici essenzialmente, a partire dal siero di una persona, ti indicano se questa persona possiede degli anticorpi contro il virus. Per avere degli anticorpi contro il virus bisogna essere stati a contatto del virus, e in particolare ci sono degli anticorpi che si chiamano IgM, che si sviluppano prima, e ci sono degli anticorpi IgG, che sono una maturazione degli anticorpi precedenti, che si sviluppano a partire di 2 settimane dopo l'infezione. Quindi questi test non servono per identificare una persona infettata, perché se vengono fatti per esempio nella prima settimana di infezione, non sono negativi. Per sapere se un virus se un uomo infettato, servono solo i test di identificazione del genoma virale, che sono quelli che si stanno facendo, e poi ci sono quelli di nuova generazione, se vuoi ne parliamo dopo. Invece i test serologici servono a sapere se uno è stato infettato dal virus, ed è molto importante prima di tutto per seguire l'evoluzione di una stessa persona sotto quando è curata e quando guarisce, ma è estremamente importante per una analisi serologica di lungo periodo, che permetterà finalmente di sapere se questi test sono fatti bene a tappeto su tutte le popolazioni esposte, a sapere quanta gente effettivamente è stata infettata, che è sicuramente molto molto di più di quella che è stata indicata dai test PCR, dai test dei famosi tamponi.
Scusa, una domanda. Quando si parla, appunto, abbiamo visto anche qualche addetto ai lavori, diciamo così, che ha detto che questi test sierologici, quindi fatti su campioni di sangue, possono dare molti falsi negativi. Quindi questo si riferisce al fatto di cui parlavi tu, che nella prima settimana, appunto, non sono significativi, non sono indicativi?
Sì, ci sono due fattori. Il primo è che questi test sono comunque messi oggi sul mercato e bisogna ancora valutare quale sia la loro precisione, perché tra tutti i test, per qualsiasi malattia, non solo adesso, spesso tra tutti quelli messi sul mercato ce ne sono solo pochi che hanno che sono veramente efficaci, che vuol dire che sono abbastanza sensibili ma anche abbastanza precisi, che non ti dicono per esempio che una persona è positiva se invece è negativa. Ora quindi c'è una fase che è già in corso di valutazione di quali sono i migliori kit, i migliori test. Detto questo, è sicuramente è la ragione quella che tu dici. Se una persona è infetta e gli viene fatto il test nei primi 7 giorni, ma anche i primi 10 giorni, perché dipende dalla persona e la risposta è anche abbastanza individuale, che è molto individuale. Ci sono quelli che fanno gli anticorpi prima, ci sono quelli che fanno gli anticorpi dopo. Se una persona è testata nella prima settimana, anche se è malata, anche se è malatissima, non ha anticorpi detettabili almeno. Pronto? 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 Siete sempre là? Pronto? Non vi sento più. Pronto?
Mi senti adesso?
Adesso ti sento.
Scusa, qualche interferenza. No, dicevo che quello che dici è molto importante, perché appunto, come avrai visto anche tu, adesso c'è questo lancio sempre nell'ambito della trattazione sociomediatica di questa epidemia dei test sierologici, che però da quello che dici non hanno niente a che vedere col il discorso dei vaccini invece.
No, non hanno assolutamente da vedere con il discorso dei vaccini. Vuoi che parliamo già dei vaccini?
Segui pure, era solo così una puntualizzazione, sempre per riferirla al bombardamento di notizie a cui siamo sottoposti, per cui sai, appare tutto come c'è una nuova speranza, no? Perché poi è un po' questo la traduzione mediatica di quello che i laboratori, gli scienziati fanno attualmente, insomma. Quindi prosegui pure nella tua esposizione, Gianfranco.
Senti, niente, allora parliamo pure rapidamente di vaccini. Prima di tutto potrà esserci un vaccino. Le possibilità ci sono. Riprendo il mio paragone con l'HIV. L'HIV, avendo dei meccanismi di infezione che portano alla distruzione del sistema immunitario, cioè la cellula bersaglio dell'HIV è proprio quella che dovrebbe sviluppare la risposta immunitaria, e in più integrandosi, cioè diventando, come dicevo prima, parte del nostro genoma, la ricerca del vaccino, su cui ho lavorato per 20 anni, è estremamente difficile. In più è un virus che è estremamente variabile, molto di più di quanto sia il SARS. Allora, questi ostacoli, che sono ostacoli maggiori per l'HIV, non ci sono per il SARS. È vero che il SARS è un virus a RN che muta, è vero che ci sono mutazioni continue, però ci sono anche delle regioni del virus che sono piuttosto stabili, e che in particolare le regioni, la famosa proteina S di cui parlavo, che è la più importante per l'infezione, contiene dei determinanti su cui si sta già elaborando, stanno già elaborando dei vaccini, cioè dei determinanti, vuol dire delle parti che possono indurre una risposta immunitaria, che possono indurre tra l'altro degli anticorpi che bloccano l'ingresso del virus nella cellula. Ci sono oggi, non so più quanti perché aumentano di giorno in giorno, moltissimi laboratori che stanno concorrendo alla ricerca vaccinale. Credo che ormai siamo arrivati a più di 30. Pochi giorni fa, quando scrivevo l'intervista, avevo parlato di più di 15, anche perché non nascondo che, oltre a essere estremamente importante per la salute pubblica, per la salute del mondo, è anche un grosso affare economico, evidentemente. Chi riuscirà a avere i primi brevetti di vaccini? Le case farmaceutiche, i laboratori che riusciranno a averlo, evidentemente ci guadagneranno molto. Però tutto questo può venire anche in nostro vantaggio, nel senso che la ricerca è acceleratissima. Ho appena letto ieri che un laboratorio serio, devo dire, di Pittsburgh negli Stati Uniti ha pubblicato il primo articolo, giusto appunto, in cui presenta un tipo di preparazione vaccinale estremamente rivoluzionaria, direi nuova, questa preparazione induce degli anticorpi neutralizzanti nel topo. Il fatto che li induca nel topo, lo dico chiaramente, non significa che riuscirà a indurli nell'uomo, però è già un passo in avanti. Bisogna sempre andare molto molto cauti con i vaccini. Allora, ci sono i fattori, diciamo, positivi. È possibile avere un vaccino perché una persona guarisce, quindi vuol dire che la risposta immunitaria naturale è capace di eliminare il virus. Quindi, se si riesce a indurre con un vaccino un tipo di risposta efficace, così il virus è eliminato. Quindi, primo punto estremamente importante. Secondo, ci sono dei sieri neutralizzanti che sono stati dei sieri neutralizzanti contro il primo SARS, quello del 2003, parleremo di queste epidemie spero dopo, che neutralizzano anche il SARS attuale. Questo significa che ci sono delle regioni del virus che sono costanti, perché il primo SARS è parente di questo, ma comunque ha soltanto 70-75% di similitudine. Quindi vuol dire che effettivamente nella proteina S contro cui sono diretti gli anticorpi neutralizzanti ci sono degli elementi conservati tra i due virus. Questo permette effettivamente di sperare di poter trovare degli elementi abbastanza costanti con cui costruire il vaccino. Terzo e ultimo elemento favorevole è il fatto che i cinesi hanno già provato a usare dei sieri di pazienti convalescenti che quindi stavano guarendo e avevano gli anticorpi contro il virus per curare dei nuovi pazienti, i pazienti infetti, e sembra con un certo risultato positivo. Tutte queste informazioni permettono di sperare effettivamente di avere un vaccino. Dopodiché metto anche in guardia, perché ci possono essere preparazioni vaccinali che non sono efficaci, ci possono essere preparazioni vaccinali che non funzionano proprio, cioè, ci possono essere preparazioni vaccinali che provocano anche un aggravamento. Tutto questo deve essere sperimentato prima nei modelli animali, poi nell'uomo, dagli studi di tossicità nell'uomo alla messa sul mercato passa almeno un anno. Quindi non avremo il vaccino rapidamente, però potremmo averlo. Prego tutti coloro che stanno sparlando contro i vaccini di ricordarsi che il vaiolo è stato eliminato tramite un vaccino, che la poliomielite sta diminuendo enormemente nel mondo grazie ai vaccini, che i nostri bambini non si ammalano più tanto gravemente di alcune malattie. Il morbillo determina per esempio delle neuropatie, delle encefaliti che possono essere mortali. Non ci sono praticamente quasi più, salvo se si smette di vaccinare, e quindi queste malattie tornano, e tornano, quando tornano in genere sono anche peggiori di quando sono partite.
Senti, su questo, ecco. Poi su questo che dicevi alla fine, noi perlomeno in radio, per quanto è stato possibile, quando c'è stata tutta la questione dei vaccini obbligatori che sono aumentati, abbiamo cercato di mantenere un atteggiamento equilibrato, ecco, quello che tu ricordavi rispetto a queste gravissime malattie di cui chi ha una certa età se le ricorda, soprattutto la poliomielite, assolutamente giusto. E io ti volevo riproporre una domanda che ci è stata fatta adesso da un'ascoltatrice, che riguarda proprio quello di cui parlavamo prima, di questi test sierologici, quindi che si basano sulla ricerca degli anticorpi e quindi che determinano se quella persona abbia avuto la malattia. Si chiedeva a questa ascoltatrice, sempre che il test sia fatto nella maniera corretta, se si può stabilire quando una persona poi con una certa certezza non è più portatrice di contagio e non lo può quindi nemmeno ricevere. È una domanda che aggiungerei io, perché è un altro degli argomenti che hanno campeggiato sulla stampa, sui mezzi di informazione, è se una persona che abbia avuto la malattia e quindi poi ne sia guarita ha possibilità di riammalarsi.
Allora, la prima domanda, la risposta è no. Il test serologico permette soltanto di sapere se una persona ha incontrato il virus, se è stata infettata. Permette anche di sapere se viene fatto il test IgM e IgG, di sapere se è un'infezione recente, quindi ci sono gli IgM, oppure se è un'infezione di passata, ci sono solo gli IgG, gli IgM sono praticamente molto diminuiti, ma non permette di sapere se una persona è guarita, e non permette soprattutto di sapere se una persona continua a essere contagiosa. Ci sono stati molti studi ormai che hanno cercato di capire effettivamente quanto tempo una persona può rimanere contagiosa. Allora, il virus, come dicevo, è emesso essenzialmente attraverso le vie respiratorie e anche attraverso le feci, ma la via principale di contagio è comunque la via respiratoria. Allora, la durata media dall'infezione, la durata media è di circa 5-6 giorni, però può continuare fino a più di un mese, fino a 37 giorni. E questo dipende, è molto individuale, molto variabile, per cui direi che e purtroppo continua fino alla morte, quindi è per quello che ci vuole delle estreme precauzioni nel trattare purtroppo le spoglie di coloro che sono morti. Quindi direi che in genere si può pensare che in un paio di settimane una persona non è più contagiosa, che però io continuerei a portare la mascherina per un po' di tempo. Questa è la risposta alla prima domanda. La seconda: ci si può reinfettare? Non posso rispondere con completa sicurezza, perché il virus è nuovo e quindi non ci sono abbastanza dati ancora per determinarlo. La cosa che si sa però è che effettivamente una persona guarita porta ancora degli anticorpi per molti mesi, per molti mesi, e fino a quando c'è questo tipo di risposta non ci si riammala. Se questa risposta nei prossimi anni diminuisce, allora in questo caso ci si potrà riammalare, ma non è una cosa che dovrebbe succedere. Per esempio, se questa se la domanda è fatta nel timore che ci sia la famosa seconda ondata, fra qualche mese le persone guarite dovrebbero rimanere immuni.
Senti, allora quello di cui tu parlavi in modo così chiaro rispetto a questi test sierologici introduce anche un altro ragionamento. Saprai, se hai seguito la stampa italiana, l'informazione italiana, che questo viene, diciamo, discusso anche rispetto al fatto di poter riaprire le attività, ovvero di mappare attraverso questi test chi è appunto guarito, diciamo così, e quindi può rientrare al lavoro oppure ad altre attività. Rispetto a questo tu parlavi appunto di più giorni che servono per determinare questo, ma su questo tipo di scelta di indicazione puoi dirci qualcosa?
Io l'unica cosa che posso dire, visto che non c'è abbastanza esperienza, è un invito alla prudenza estrema, non apriamo le barriere che sono state fatte con tanta fatica, tra l'altra, e troppo tardivamente peraltro, di questo potremmo parlarne in una seconda fase dell'intervista, non affrettiamoci a riaprire queste barriere, perché non si conosce ancora esattamente la durata giusto appunto del contagio. Inoltre ripeto che ci sono molti pazienti asintomatici, e su questo dovremmo discutere particolarmente, perché è un discorso veramente importante. Ci sono forse in certi casi stati documentati il 50% di pazienti asintomatici, quindi gente che sta benone e che quando ti parla in vicinanza ti può trasmettere il virus. Per questo, tra l'altro, il fatto, e su questo ho avuto il mio stesso pensiero, il porto di maschere nei luoghi affollati quando si è vicini è una cosa che effettivamente può essere utile, non a difendersi, ma a non trasmettere.
È un aspetto fondamentale, appunto, difesa a offesa, diciamo così, non a difendersi ma a non trasmettere, perché come puoi immaginare non è difficile introiettarlo, no, questo esatto. Concetto. E permettimi una breve insistenza sul discorso vaccini, perché so tra l'altro che tu ci hai lavorato moltissimo. È specifica su questa situazione, ma c'ha dei rimandi ovviamente al dibattito che c'è, chiamiamolo così, tra tu sai, molto estremizzato, vaccini sì, vaccini no, senza con questo, almeno da parte nostra, voler colpevolizzare nessuno. Qual è la, cioè, la domanda da 100 pistole, qual è l'approccio giusto, perlomeno da un punto di vista metodologico, cioè come affrontare questo discorso dei vaccini, che tu stesso dici ci sono difficoltà, cioè non è che è una cosa così scontata il vaccino, ci sono difficoltà a elaborarlo, finalizzarlo, insomma produrlo e così via, non tanto produrlo da un punto di vista industriale ma proprio metterlo a punto. E dall'altra, tu stesso dicevi, accennavi a un interesse dell'industria, ovviamente lo sappiamo tutti, che non a caso poi favorisce quell'atteggiamento di ostilità preconcetta ai vaccini in quanto tali.
Scusami, la domanda esatta qual è?
La domanda esatta è qual è l'approccio giusto, se vogliamo, sia da un punto scientifico ma anche da un punto di vista culturale, se vuoi, ecco.
Ci sono tanti approcci,
vaccini sì, vaccini no, e quanto valgono e così via.
Ormai nello sviluppo della ricerca vaccinale si sono elaborati vari sistemi che tutti possono essere che tutti possono funzionare o possono non funzionare, evidentemente, e tra questi sistemi c'è il virus inattivato, che nel nostro caso potrebbe essere un po' ancora pericoloso. C'è invece dei vettori, cioè dei sistemi di trasporto delle proteine virali che non sicuramente non producono loro delle malattie, ma permettono di presentare al sistema immunitario la proteina virale. Ci sono dei sistemi di proteine ricombinanti, cioè nel senso che sono dei pezzi di virus che vengono presentati direttamente al sistema immunitario. Ci sono dei vaccini che pare che incominciano a funzionare molto bene, in cui si somministra un frammento di ADN o ARN, cioè un frammento di una sequenza codante, e questa sequenza codifica per la proteina virale. Si inietta l'ADN o l'ARN a livello della cute, questo entra nella cellula, non si integra, non c'è nessun pericolo, non c'è nessun pericolo di modificazione del nostro genoma, però produce la proteina virale, e la proteina virale è vista dal sistema immunitario, e quindi si formano gli anticorpi, si induce la risposta delle famose cellule assassine, quelle che distruggono le cellule infettate e così via. Tutti questi approcci possono essere validi, solo che bisogna seguire le tappe. Le tappe sono: primo, effettivamente riconoscere quali sono i determinanti del virus che possono essere più interessanti. Nel caso del SARS siamo stati molto SARS-CoV-2 siamo molto aiutati dal tutto lavoro fatto sul SARS e sul MERS, perché giusto appunto, come vi dicevo prima, la proteina S funziona nel caso del SARS più o meno nello stesso modo, e quindi già c'erano delle esperienze fatte con questa proteina. Quindi riconoscere il buon antigene che permette di indurre la buona risposta immunitaria efficace. Primo. Secondo, immetterlo nel buon vettore. Terzo, una volta che si hanno queste ricostruzioni, provarlo su modelli animali per vedere se c'è una risposta immunitaria efficace, se vengono quindi elaborati per esempio anticorpi neutralizzanti. Quarto, passare poi le costruzioni che funzionano, le poche costruzioni che escono da questa tappa, passarle a un piccolo numero di volontari sani per vedere se hanno effetti tossici, fanno allergie o altre cose del genere. Penultima tappa, se sono innocui, metterli in un più largo numero di persone per vedere se effettivamente riescono in generale a dare una risposta immunitaria efficace. E terza e ultima tappa di tutto questo lungo percorso, a questo punto fare una prova generale in cui ben controllata, in cui si prendono delle persone, persone che sono a rischio di infezione, si dividono in due parti uguali, con le stesse caratteristiche, a una si dà il vaccino e l'altra no, e poi nel tempo si verifica quante persone rimangono infettate nei due bracci dell'esperienza. Se nel braccio vaccinato ci sono molte meno infezioni che nell'altro braccio, a questo punto il vaccino ha una sua efficacia e può essere messo in circolo.
E questo
è chiaro?
Sì, è chiaro, questo è il protocollo, diciamo, che si dovrebbe usare, si usa per la ricerca vaccinale. Tu avevi accennato prima all'importanza di un ragionamento sulle epidemie, le pandemie che ci sono state nel passato.
Certo.
Questo ci interessa molto, anche perché, per esempio, l'anno scorso è uscito un libro di una divulgatrice inglese, l'influenza spagnola, lei si chiama Laura Spinney. è uscito l'anno scorso, quindi ancora non si parlava di questo virus, ovviamente non era esploso, che fa tanti paralleli e tanti ragionamenti, alcuni li abbiamo ritrovati proprio in quello che tu dicevi sui vaccini. Allora, che cosa ci hanno potuto insegnare queste epidemie? Forse l'influenza spagnola è stata quella più grande, e anche rispetto al fatto che mi risulta che nelle organizzazioni scientifiche, mediche, avessero comunque più volte avvertito che ci poteva essere, non si sapeva quando, ma sicuramente sarebbe accaduto, un'epidemia di quella portata, e che quindi bisognava attrezzarsi in questo senso.
Questa è una domanda molto, a mio parere, molto importante, e spero che la gente si ricorderà della risposta che do adesso, che danno, dico, tutte le persone che sono nel settore, e anche dopo che è finita questa pandemia. Non risalirò alle pandemie dell'influenza, in realtà, del 2018 e poi quella asiatica più recente, 57-58, perché la situazione sia sanitaria che la situazione proprio di come si poteva diffondere l'epidemia all'epoca, le misure che potevamo avere per difenderci erano molto molto diverse. Incomincerò la storia invece dal SARS del 2003. La SARS del 2003 è questa malattia che provocava una polmonite gravissima, mortale, spesso mortale, con un tasso di mortalità del 10%, poi parleremo di quelli della nuova pandemia attuale, soprattutto in Italia, quindi un tasso importante. E vorrei tra l'altro qui ricordare che chi ha dato il primo segnale d'allarme dicendo attenzione, qui c'è un nuovo virus, qui c'è una nuova possibilità di pandemia, è un medico, Carlo Urbani, del Medicina Senza Frontiere, una di quelle organizzazioni non governamentali che sono tanto biasimate in Italia in questi anni, che in un ospedale a noi ha riconosciuto la gravità di un caso, ha dato l'allarme all'Organizzazione Mondiale della Sanità, e da questo è partito tutto l'allarme, perché i cinesi invece se ne stavano un po' zitti a quell'epoca. Ora questo eroe, come il medico cinese che ha dato l'allarme per la nuova epidemia, è morto per essere stato infettato da questo virus, ma bisogna ricordarlo. Allora, stavo dicendo, SARS, grande paura della pandemia, di una pandemia generalizzata. Per fortuna, dopo comunque più di 8.000 casi, la pandemia si è bloccata da sola, perché il SARS non ne aveva l'abilità del nuovo virus, del SARS-CoV-2, di diffondersi tra gli uomini, di contagiare da uomo a uomo. Però grande ricerca e grande allarme. Quindi, da una parte, come dicevo poco fa, già una ricerca vaccinale che accelera quella attuale, ma soprattutto una messa in guardia da parte degli organi di controllo della malattia, in particolare il CDC americano. Dice: state attenti, perché qui il SARS è passato da un animale selvatico all'uomo, e non è molto bravo a passare da uomo a uomo. Però questi virus mutano, e quindi è possibile che ne esca un altro. Questo avvertimento è stato rafforzato dall'identificazione nel 2012 di un nuovo virus, di un nuovo coronavirus, che lui era ancora più mortale, perché il MERS, quello, il famoso virus del Medio Oriente, del sindrome respiratorio del Medio Oriente, che è passata attraverso i cammelli, lui è stato letale del 30% dei casi. Per fortuna ha una bassissima trasmissibilità da uomo a uomo, quindi ci sono piuttosto casi sporadici, a parte qualche centinaio di casi in Corea del Sud nel 2015. Quindi altro segnale d'allarme. Nel frattempo c'è stata la storia della grippe aviaria, scusate, parlo un po' in francese qui, dell'influenza aviaria. Anche là, casi di passaggio tra animale, in questo caso erano le oche, le anatre, sì, eccetera, all'uomo, ma il virus si è bloccato lì e non è passato da uomo a uomo. Però grande paura. E infine il virus Zika, non so se ve lo ricordate, il virus Zika che provocava, è un altro tipo di virus, lui non c'entra con i coronavirus, provocava delle microcefalie nei feti, nei neonati di madri infettate, per esempio, e poi provocava altre malattie neurologiche. In ogni caso c'è stata una epidemia anche grave giù in America del Sud, e anche in questo caso il Zika arrivava sempre una zoonosi, cioè ci arrivava dagli animali. Quindi, e poi c'è Ebola, comunque Ebola il più mortale di tutti, che anche lui ci arriva dagli animali selvaggi. Quindi tutte le grandi istituzioni di controllo della malattia hanno detto: state attenti che prima o poi un virus che passa da uomo a uomo arriva, un coronavirus che passa da uomo a uomo arriva, ed è arrivato con SARS-CoV-2. Questo virus che probabilmente dopo i primi contatti di animali selvatici con qualche cinese è rimasto come dire silenzioso per un certo periodo, nei primi casi che probabilmente dando delle malattie leggere, fino a quando si è mutato in modo che la sua molecola spike fosse capace di entrare più efficacemente che il virus precedente, che il primo SARS, nella cellula, e quindi permettere un'infezione da uomo a uomo molto più efficace. È arrivato, le mutazioni ci sono state, il virus si è adattato bene all'uomo, adesso passa da uomo a uomo, è un po' meno mortale dell'altro, però è molto 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 più contagioso. Perché le autorità di tutti i paesi occidentali hanno ignorato completamente questi segnali d'allarme, questi avvisi anche estremamente qualificati? Perché invece in Asia, e soprattutto la Cina, la Corea del Sud, Singapore, Taiwan, invece non l'hanno per niente ignorati. Ci sono moltissime spiegazioni. Nei paesi asiatici si può dire che le epidemie partivano da là, erano probabilmente molto più coscienti. D'altra parte, in Corea del Sud nel 2019 c'è stato una prova generale di allarme alla pandemia, fatta giusto appunto dalle autorità governative, e sono benissimo preparati. Invece in tutti i paesi occidentali ignorato completamente, perché è un problema comunque economico importante. Per prepararsi a questo bisogna fare delle entità specifiche, sanitarie specifiche, per poter intervenire rapidamente nel caso di primi contagi. Bisogna comprare maschere, e invece qui maschere non sono comprate. Bisogna rafforzare gli ospedali, e gli ospedali sono stati invece estremamente corrosi e diminuiti nelle loro capacità, non solo in Italia, in Francia, in Inghilterra, in altri paesi. E quindi è stato fatto tutto il contrario di quello che doveva essere fatto, perché si diceva: ma queste sono cose che interessano piuttosto gli animali o i cinesi, e interessano molto meno i nostri paesi. I nostri paesi hanno invece è importante far produrre tutto, compresi gli ospedali. Spero che ormai sia chiaro che le strutture sanitarie devono essere tolte dalle leggi del mercato, e ricostruite in termini più efficienti.
Certamente questo è stato da qualche voce nel deserto detto prima e detto anche dopo, e quindi sicuramente una cosa importante. Aggiungo per esempio che un piano già pronto, che non era assolutamente spreco di risorse, ma anzi semmai risparmio di risorse, non solo umane, poteva anche mettere immediatamente davanti ai primi sospetti appunto in piedi i cosiddetti corridoi sanitari, no? Che aggiungiamo alle mascherine e a tutto il resto, e invece questo ha fatto appunto andare ognuno per conto suo in maniera veramente improvvisata, e questa poi fra l'altro confusione prosegue anche oggi. E io penso che tu sia anche un po' stanco, forse, dici tu, perché noi problemi non ne abbiamo. Io avrei adesso da farti altre due domande, ma una pure questa è bella impegnativa, che è quella che riguarda il possibile andamento della pandemia, che è molto collegato ovviamente alle misure che sono state prese e che verranno prese, anche alla commissione fra politica e medicina, no? Dove spesso prevale la prima, purtroppo, come anche è stato molto chiaro dal tuo intervento proprio di adesso, ovvero la possibilità di quanto mantenere le misure, quanto imparare anche da quello che è successo sia in precedenza, come citavi tu, sia anche adesso nel corso di questa particolare epidemia, e quindi che come comportarsi, quali dovrebbero essere le indicazioni che i governi dovrebbero mettere in piedi?
Allora, premetto che su questa parte sono diciamo ho minori conoscenze che su tutta la prima parte dell'intervista, sulla parte virologica e immunologica, ma ho comunque evidentemente delle idee che sono sviluppate studiando tutte queste epidemie. E ora si pensa, allora incominciamo. Senza le misure più efficaci sono state prese giusto appunto da quei paesi, come dicevo prima, che si erano preparati alla possibile pandemia. Cosa significa queste misure? Significa riconoscimento rapido dei primi casi, tracciabilità di tutti i contatti, tracciabilità di tutti i contatti con i primi casi, messa in quarantena o in isolamento di tutti questi casi, bloccare tutte le manifestazioni di massa, perché lì c'è molto molto possibilità di contatto, poi la gente urla, poi si abbraccia e così via, eccetera, chiudere le scuole, chiudere tutti gli ambienti chiusi dove eccetera, fare i famosi punti sanitari necessari per le analisi, fare i corridoi sanitari, chiamiamoli corridoi sanitari, diciamo di strutture sanitarie ad hoc, avere tutto il materiale necessario, mascherine, ventilatori e così via, respiratori e così via, ecco. E loro l'hanno fatto, noi non l'abbiamo fatto, ci siamo accorti che molto in ritardo di quanto fosse il pericolo, e quindi siamo stati costretti fare queste misure di isolamento molto dure, che sono state fatte per esempio in Italia, ma che adesso sono anche in Francia, e anche nell'Inghilterra di Boris Johnson. Cosa sarebbe successo se non fossero fatte? Questo è molto importante, perché il dato certo è che la mortalità di questo virus, con variabilità da regione a regione, e soprattutto con una variabilità che non si conosce ancora bene, quant'è il numero dei veri infettati rispetto a quelli che purtroppo muoiono, diciamo che una mortalità minima è stata calcolata nell'1%. Ora, se non si facesse nulla, se il virus fosse lasciato correre, in Italia sono 60 milioni, fate 1% di 60 milioni fa, mi sembra, 600.000 morti, quindi non si poteva non far niente. bisognava assolutamente fare le misure di isolamento. Ora, però, bloccando parzialmente, perché non è stato ancora bloccato, bloccando l'evoluzione del virus, si avranno sicuramente meno morti, ma non ci sarà quella che si chiama l'immunità di gruppo, cioè un'immunità sufficientemente presente nella popolazione per evitare, per bloccare il contagio, il flusso del virus da una persona all'altra. Cos'è l'immunità di gruppo? È che quando nessuno ha l'immunità, il virus passa da una persona all'altra senza nessun, da un ospite all'altro senza nessun problema. Quando invece, per esempio, ci sono 8 persone immunizzate, le 2 che non sono immunizzate in mezzo sono difficilmente raggiungibili dal virus, che non riesce a passare bene da una persona all'altra, quindi di fatto il flusso del virus è bloccato. Ora, per avere immunità di gruppo ci vogliono i 600.000 morti, non mi pare il caso, però si può e quindi è possibile che nei prossimi mesi, in particolare nei mesi autunnali, ci sia effettivamente una seconda ondata di epidemie. Però bisogna essere preparati. Se siamo preparati, che significa aver costruito le strutture sanitarie necessarie, avere i test necessari, i primi casi e avere tutti i sistemi, insomma, di prevenzione necessaria, i primi casi sarebbero immediatamente riconosciuti, bloccati. D'altra parte, un'esperienza abbastanza, mi pare, positiva sia quella del paesino di Vaux nel Veneto, dove effettivamente tramite un screening a tappeto si sono individuati i casi e si è riusciti a bloccare l'epidemia lì intorno al paese. Diciamo che la seconda ondata può essere parata, può essere bloccata da misure efficaci di controllo. E d'altra parte penso che la ricerca terapeutica avanzerà molto, e quindi sarà anche possibile diminuire almeno la gravità della malattia rispetto a questa che c'è. Bisogna comunque, e non voglio fare il terrorismo perché so che la gente si spaventa, bisogna pensare che questo virus, come l'influenza, potrà diventare un virus endemico, cioè che si ripresenterà di tanto in tanto, magari con gravità minore, però è per questo che bisogna continuare la ricerca terapeutica, la ricerca vaccinale, e bisogna rafforzare le nostre misure, le nostre strutture sanitarie.
Un'ultimissima domanda che ci viene da un ascoltatore, poi veramente chiudiamo, ti lasciamo riposare. Non so se vuoi, puoi rispondere, se questo rientra nella tua area di ricerca. Allora, c'è questo dato tedesco del numero molto esiguo di morti rispetto al numero però di contagi che sono molto elevati, quasi raggiungono, diciamo, quelli di altre nazioni, in particolare si parla dell'Italia o forse di determinate aree dell'Italia. Tu ti sei fatto un'idea di questa differenza, da che cosa può essere determinata?
Allora, le ipotesi che si fanno sul caso italiano, che poi sta diventando anche il caso spagnolo peraltro, in cui si arrivano a dei tassi di mortalità enormi, si è arrivato fino credo al 13%, adesso credo che sia diminuito al 10%, comunque di tassi estremamente elevati rispetto ad altri paesi, per esempio la Germania, in Europa, come tu hai detto. Le tre ipotesi maggiori che si fanno sono: la prima, effettivamente, che i casi di infezione siano molto di più di quelli diagnosticati, e quindi in effetti il tasso di mortalità diminuisce. È chiaro che se ho 10 morti per 1000 così infettati è 1%, se però ciò non sono 1000 gli infettati ma sono 10.000 gli infettati, va allo 0,1, cambia tutto. Questo è, ci sono, come dicevo prima, molti asintomatici, quindi su questo penso che una ricerca serologica fatta bene potrà darci delle indicazioni. La seconda è effettivamente che la popolazione italiana è una popolazione vecchia, poche nascite e si sono accumulati col tempo, effettivamente l'età della popolazione è aumentata e le persone anziane come me per esempio hanno delle difese immunitarie che sono minori, in più spesso hanno già anche altre magagne, hanno il diabete, hanno malattie cardiocircolatorie e altra cosa che aggrava molto il decorso, quindi si muore effettivamente di più. E la terza, che le nostre strutture sanitarie non erano in grado di assorbire questa valanga effettivamente di morbidità grave, cioè di gente che ha bisogno di strutture di cure intensive. La Germania credo che abbia 5 volte più delle nostre capacità di misure intensive e quindi magari reagisce meglio. Non so quale sia la situazione della popolazione. Bisogna anche pensare che da sempre si sa che le infezioni virali colpiscono in modo diverso le varie popolazioni. Faccio un esempio, per esempio, che i casi di persone immuni dall'HIV nei paesi del nord, Norvegia, Svezia, eccetera, sono molto superiori, 10 volte superiori ai casi che ci sono nelle nostre regioni. Quindi non è detto che non ci sia anche un fattore popolazione.
Va bene Gianfranco, io non so se vuoi aggiungere qualcosa, non dico di conclusivo, ma insomma di tua particolare diciamo attenzione su questa materia, perché veramente ci hai fornito un quadro non totale, perché è impossibile, ma negli aspetti specifici che abbiamo trattato non solo di competenza ma anche esauriente dal punto di vista delle informazioni. Quindi dimmi tu, se no passeremo ai ringraziamenti e a un caro saluto ovviamente.
No, Giorgio, penso che abbiamo veramente fatto un po' di giro degli argomenti, se ci fossero delle domande, e poi penso anche, come credo di averti anche scritto in un mail, che le cose troppo lunghe poi stancano.
Sì, esatto, sì. È verissimo questo, semmai vedremo.
Se c'è qualche domanda, come si dice in inglese, bruciante, la prendo. Se no posso raccomandare un piccolo opuscolo, i medici che per persone qualificate, che mi è stato mandato, giusto appunto, che viene dalla Cina, in cui si spiega molto bene come si devono organizzare tutte le difese sanitarie eccetera. Quindi chi me lo vuole, ho chiesto se posso distribuirlo, ma tu dici sì, quindi ho il PDF, lo posso mandare. E se no, ti dico, se c'è qualche domanda particolare posso rispondere, se no ci salutiamo e ci abbracceremo fra un bel po' di tempo.
Fra un bel po' di tempo, però ti ringrazio molto, tutti quanti noi ti ringraziamo, anche chi è all'ascolto, perché telefonate ce ne sono state, ma di ringraziamento e di apprezzamento per quello che ci hai detto. E speriamo che le cose vadano meglio, in ogni caso potremo sempre risentirci e approfittare della tua competenza e disponibilità.
Volentieri.
Un grande abbraccio e grazie ancora per questo tuo contributo.
Anche da parte mia. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
E allora anche questa intervista ha suscitato interesse da parte di chi ci ascolta, fra l'altro